Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, in questo cammino d'avvento ti ringraziamo perché ci dai la possibilità ancora di incontrarti, di ascoltarti nella parola, di sentire e seguire i tuoi passi, di condividere il nostro cammino di fede. Ti chiediamo di essere docili all'ascolto, umili di cuore e di vivere la semplicità evangelica che incarna tuo Figlio nella verità della nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, oggi l'incontro è un po' particolare perché ha due fasi, diciamo, due momenti. Un primo momento in cui parlo io, un secondo momento in cui interagiamo un pochino insieme, ci fermiamo un attimo nel nostro cammino e facciamo un po' il punto della situazione con domande, riflessioni, osservazioni, sottolineature. Però un passetto lo facciamo ancora avanti oggi e lo facciamo parlando del Natale, parlando del tempo di avvento che stiamo vivendo, ma collegandolo, vi prego, a tutti gli incontri, i due incontri che abbiamo fatto prima, perché ho voluto non saltare, il ritmo quindicinale e quindi fare l'incontro sabato scorso è questo, perché mi sono reso conto che siamo a Natale, siamo alla vigilia di Natale. E allora tutto questo tema, interpellati dal mistero, per seguire il Signore, interpellati dal mistero per comprendere quanto Dio è importante nella nostra vita, avrebbe avuto una parte assolutamente monca se avessimo saltato il Natale senza renderci conto che il mistero parla attraverso un mistero, il primo mistero della fede, che è il mistero dell'incarnazione, che poi diventerà il mistero, quando il bambino crescerà, della morte e resurrezione di Cristo. Per cui dico, io salto di pari passo l'Avvento, il Natale, sto parlando del senso della vita, Dio si incarna nella nostra umanità e nella vita, e io non dico una parola su questo. E soprattutto, tutta quella catechesi che abbiamo fatto, l'ultima ad esempio su Nicodemo, l'incontro dell'uomo, rinascere dall'alto, il passaggio dal buio alla luce, lo spirito, cioè il nato dalla carne e carne, nato dallo spirito e spirito, e religiosità naturale e fede cristiana, vi ricordate la sinossi, il quadro sinottico che abbiamo messo davanti, che abbiamo posto davanti, non avrebbero avuto senso, sarebbero rimasti un pochino appesi nell'aria se non avessimo affrontato anche il tema del Natale alla luce, perché quello è declinabile in tutte le materie della fede, alla luce di un evento come quello che è il Natale. Come lo affrontiamo? Con una fede cristiana o con una religiosità naturale? Io vorrei partire nella catechesi mini di stasera, perché appunto poi ci sarà tempo per lo scambio, con un'espressione di Kierkegaard che ci confonde ancora un po' più le idee, ma che però ci mette così il cuore predisposto all'ascolto. Lui scrive in Resistenza e Resa: credere significa stare sull'orlo dell'abisso oscuro e udire una voce che grida: gettati, ti prenderò tra le mie braccia. Questo è un filosofo, non è un teologo, che scrive tutto questo. E allora io, ripercorrendo un po' il cammino che abbiamo fatto insieme, inizierei proprio dicendo che la vita del credente porta in sé il mistero dell'opera di Dio. Questo non lo possiamo negare. E già entro un pochino nel tema caro di questa sera, nel tema del Natale. Porta in sé il mistero dell'opera di Dio. Quindi siamo di fronte a un'opera di Dio, quella che compie con la creazione e ancora più mirabile con la redenzione, che però ha del mistero. E la meraviglia del dono, quindi viviamo un po' sempre il dono di questo, la meraviglia di questo dono di Dio che ci supera da tutte le parti, che è asse portante della storia dell'anima. Allora qui c'è un'anima, una storia dell'anima, cioè la storia della nostra anima, e c'è una vita del credente che porta già in sé il mistero dell'opera di Dio. Se mi venisse chiesto perché Dio si è fatto uomo, io risponderei perché Dio nasca nell'anima e l'anima nasca in Dio. Quindi recuperiamo tutto quel portato che Nicodemo ci ha fatto, ci ha rivelato in qualche modo, o che il Signore attraverso Nicodemo ci ha rivelato, l'essere spirituale, pneumaticos, l'incontrare il Cristo e incontrare il Cristo nello spirito e non solo fattualmente nella carne, in quello che viviamo, e incominciare ad allenare, per dirla con Sant'Agostino, i sensi dell'anima, perché la nostra anima entra in contatto con l'anima di Dio. Dunque il Natale non è un avvenimento, un evento, quello che andremo a vivere, lo è stato 2000 anni fa, non è un evento storico, ma è un evento che va vissuto nello spirito. Dobbiamo stupirci di qualcosa che è opera di Dio, misteriosamente opera di Dio, e che ha a che fare con una lente di ingrandimento che possiamo vedere solo con gli occhi dell'anima, Dio che si incarna. Lo dico perché, incontrando ieri i ragazzi e parlando del Natale, la stessa materia, i ragazzi hanno tolto molta poesia, gli adolescenti, al Natale. Hanno detto, vabbè, Don Andrea, prima ci dava un po' di emozione, adesso no, siamo grandi. E quindi non è un mistero di fede. Cioè la conclusione del gruppo giovani, un po' della parrocchia, è stata quella di dire... È un avvenimento che viviamo, stiamo in famiglia. C'è il pranzo, la messa. E sono stati molto onesti, io spero che questo esca fuori nel presepe vivente, perché è giusto che sia così. Noi dobbiamo sapere anche da dove partiamo, e dove stiamo, non è che dobbiamo illuderci di essere tutti mistici. Questo può accadere anche a me, se dovessi percorrere un momento di maggiore aridità. Qui non c'è nemmeno cattiveria, non c'è aridità, c'è un, forse nessuno gliel'ha mai detto, o forse non abbiamo fatto riflettere le nuove generazioni sufficientemente sul concetto di mistero di Dio. Poi se non vi piace il termine mistero, cambiamolo, però su qualcosa di trascendente che avviene, che è avvenuto nella storia e che noi ripercorriamo e ripetiamo ogni 25 dicembre. Non è quello che noi viviamo, è ciò che abbiamo ricevuto, e la sensazione di ricevere qualcosa non può essere solo razionale, perché se no appunto l'obiezione è: siamo cresciuti, non crediamo più a Babbo Natale, fra un po' diremo non crediamo più nemmeno a Gesù Bambino. Dobbiamo fare esperienza. E come fa esperienza l'uomo di un qualcosa di più grande di lui? La fa solo razionalmente, solo fisicamente? No, la fa con tutto quell'aspetto mistico, che non è solo dei mistici, ma è di tutti i battezzati, che è rendersi conto, allenando i propri sensi dell'anima, che qua siamo di fronte a qualcosa che sta nascendo. Ritorna Nicodemo, devi rinascere dall'acqua e dallo spirito. Come può rinascere un uomo? Obiezione giusta, corretta, dell'adolescente. Come posso credere che quel presepe rappresenti una verità su me e su Dio? Rappresenta una tradizione che noi stiamo vivendo. No, il termine e il verbo giusto è rinascere. Nascere nuovamente nella nostra anima. Perché questo poi mi pone un'altra domanda. Allora che cos'è la vita? Perché mi pone il senso della vita, il senso profondo della vita. Vedete che girando, io sto sempre allo stesso punto, poi alla fine, però in questo vortice aumento sempre di caratteristiche, dico sempre qualcosa di più, quindi stiamo costruendo in realtà qualcosa insieme. Che cos'è la vita? È un modo per dire anche di che cosa riempio la mia vita, come considero la mia vita di uomo. Se Dio mi incontra e mi chiede dove sei, se il rapporto fra uomo e Dio è un rapporto che mi fa crescere nella mia antropologia, cioè nella mia concezione di uomo, vi ricordate che diventa cristologia, vi ricordate che diventa teologia, progetto del Padre, vi ricordate che diventa eternità, senso di infinito, escatologia, verità ultime, quelle che non si predicano più, i novissimi, ma che tutti i giorni io sto vivendo in questa parrocchia. Lunedì 2 funerali, oggi un funerale, venerdì 3 funerali. Vi dico che il Signore mi sta dicendo qualcosa, a me sta facendo crescere, vi assicuro. Non avevo mai fatto una pastorale di funerali così tanto. Allora, prima anch'io, no? Avevo detto, oh mamma mia, i funerali, quanti funerali, è una cosa splendida. accompagnare le persone nella fede in un momento di grande dolore. È mistica, è annunciare le verità di fede, e lì non puoi fuggire dalla verità di fede, perché o è morte e quindi è nulla, cioè è carne che si distrugge, oppure vita. Ma allora me lo devi spiegare che tipo di vita è. Ma allora devi fare i conti con questa vita. Di che cosa la riempio la mia vita? Qual è il senso? Vediamo la prima slide. Il famoso Salmo 1 che dà il senso a tutti gli altri salmi. Leggiamolo un attimo insieme. Beato l'uomo che non entra nel consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via degli empi va in rovina. Il Salmo 1 dà un chiaro, ti mette di fronte a un chiaro bivio. Da una parte i giusti, dall'altra parte gli stolti, gli empi, cioè quelli che non capiscono. I giusti sono coloro che non entrano nel consiglio, non si siedono proprio materialmente nel consiglio degli stolti, sono quelli che sanno discernere, sono quelli che riempiono la loro vita di cose importanti, valide, profonde, che sanno fare le loro scelte, la casa sulla roccia, per dare un'immagine. Sono quelli che sono piantati lungo corsi d'acqua, quindi non seccheranno mai, ma avranno sempre linfa vitale. Siamo noi? È la nostra vita? È la nostra immagine? Non così gli empi, ma come pula, persone inconsistenti. La pula non è quella scorza del chicco di grano, è quella proprio leggerissima, quella che se te la metti in bocca poi ti rimane sulla lingua e la sputi, oppure che vola per quanto è leggera e la devi separare dal grano che poi diventa pane. E il vento la disperde, il vento della vita. Il terrore più grande che hanno le persone significative e profonde è quella proprio di essere superficiali, di non lasciare il segno del loro passaggio. E sono gli empi, perciò non si alzeranno gli empi malvagi nel giudizio, né i peccatori saranno nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre chi è stolto va in rovina. La domanda sottesa è sempre: di che cosa riempi la tua vita? Cos'è la tua vita? Di quanto mistero tu fai partecipi o non partecipi? E qui, altro esempio, dall'Antico Testamento al Nuovo, il Vangelo famoso della parabola del ricco stolto. E disse loro Gesù: fate attenzione, tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi. E vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, questo lo sottolineo, ho parlato di anima prima, dirò a me stesso, in relazione ai beni materiali: anima mia, hai a disposizione, anima, soggetto, molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, Salmo 1, la via degli stolti andrà in rovina. Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Che peccato ha fatto questo uomo? Stolto. Ha fatto un peccato di stoltaggine. Moralmente non ha fatto nulla di male, non ha rubato quei soldi, eh? La ricchezza era la sua, eh? È stato bravo, lungimirante e è diventato ricco. La ricchezza in sé non è un male. La ricchezza in sé non è un male e non ci dice questo il Vangelo, non ce lo sta dicendo. Però stolto. Vedete come il giudizio è molto più profondo del giudizio morale sul peccato? Che noi rimaniamo sempre in superficie, no? Ho fatto questo è giusto, ho fatto quest'altro sbagliato. Io vorrei andare un po' in profondità con voi, io vi sto parlando di anima. Guardate la confusione che fa quest'uomo. Anima mia, godi, perché è roba tua e perché hai tanti anni. Dove sta la stoltezza di quest'uomo? È stolto perché ha confuso i mezzi con i fini della vita. La ricchezza non è un male. La ricchezza può essere usata per il bene e per il male. È assolutamente ambiguo il termine. Incolore. Eppure lui è stolto. Ha pensato che il fine della sua vita fossero le ricchezze. Stolto perché? Secondo motivo. Perché vive solo di esteriorità, ma in maniera pesante. Anima mia, hai guadagnato tante cose, adesso devo costruire un posto dove metterle, tutte queste mie ricchezze, e mi godrò per tanti anni queste ricchezze. Vive su un piano molto superficiale, di esteriorità, vive sulla superficie dell'esistenza, non vive nella radice, radice uguale radicalità dell'esistenza. Terzo motivo, stolto, perché non si rende conto della sua dipendenza da Dio. Credi di essere creatore, anzi, credi di essere il creatore. E c'è un commento molto bello a questa parabola di Martin Luther King, che a un certo punto dice: quest'uomo ha un inconscio desiderio di essere creatore e non creatura. E chi ha questo inconscio desiderio, e peraltro non diventa più tanto inconscio, ma lo esterna coi suoi atteggiamenti, coi suoi modi di essere, e riempie la sua vita di questo, non solo è uno stolto, ma è destinato alla morte, totalmente. Cioè non riempie la vita di ciò che deve riempire. E allora, guardate che cosa ci dice Sant'Agostino, sempre a proposito del mistero dell'uomo e del mistero della vita. Nelle confessioni Sant'Agostino a un certo punto in maniera molto profonda dice: allora mi rivolsi a me stesso e mi chiesi: tu chi sei? E risposi: un uomo, dunque eccomi fornito di un corpo, giusto, che dobbiamo curare, di un'anima, l'uno esteriore, l'altro interiore, ai quali dei due chiedere del mio Dio, già cercato col corpo, e sappiamo come. Dalla terra fino al cielo, mirismo, cioè i due estremi per dire tutto, questo corpo Sant'Agostino l'aveva usato molto, fino a dove potei inviare messaggeri, i raggi dei miei occhi, più prezioso l'elemento interiore. Allora, molto poetico, questo è Sant'Agostino, le confessioni sappiamo che hanno un linguaggio talvolta criptico, talvolta poetico, però guardate che cosa dice alla fine. Io sono un uomo fatto di corpo e anima e io ho chiesto a Dio e ho cercato nel corpo la cosa più facile, quella più diretta, più immediata, dove potessi trovare la mia verità. La cambio un po' e poi mi sono reso conto che più prezioso è l'elemento interiore. Se dovessi fare sintesi, di questi brani, e sintesi anche, forse il Salmo 1, delle volte diciamo che l'Antico Testamento è più ostico, permettetemi di dire che non è vero affatto, l'Antico Testamento va sviscerato bene, va compreso il genere letterario, ma l'Antico Testamento è di una ricchezza pazzesca, tanto che il Nuovo Testamento non lo cambia, non lo sovverte minimamente, ma ne è, a mio avviso, un po' il completamento, lo dice anche Gesù, e l'espressione più diretta. Comunque, se dovessimo fare sintesi delle due vie del Salmo 1 e dell'atteggiamento dell'uomo stolto, io direi manca di progetto. La sintesi, la parola sintesi forse è progetto. Di fronte al progetto di Dio per la nostra vita, noi come rispondiamo? Perché il progetto di Dio, che è il modo con cui effettivamente riempiamo la nostra vita, è un progetto che ha due cose sicuramente certe: nascere e morire. E che senso ha nascere? Ma che senso ha morire? Se io cerco un senso nel vivere, io devo trovare un senso anche nel nascere e devo trovare un senso anche nel morire. E allora devo incominciare a interrogarmi sulla mia vita, partendo proprio da questi due estremi, la nascita e la morte. Ma poi c'è una vera morte? Ma poi la morte è quella corporale? Ma poi la morte è solo quella fisica? E qui mi rimmergo nel mistero e arrivo, atterro, approdo al Natale. Tutto, secondo me, parte da Betlemme. Betlemme, la grotta, la capanna, la casa. Betlemme è letteralmente casa del silenzio, perché in Betlemme c'è solo un gioco di sguardi tra Maria e Giuseppe, un gioco di sguardi tra i pastori, Maria e Giuseppe, un gioco di sguardi tra i magi, Maria e Giuseppe e il bambino. Un gioco di sguardi che è quello che più mi ricorda un po' i sensi dell'anima. In fondo lo sguardo senza parola, perché la parola comunica, ma la parola talvolta crea anche tanti equivoci a seconda di come comunichiamo. La parola può essere interpretata anche male. La parola è una convenzione umana. Questa è una parolaccia, perché qui si è deciso che è una parolaccia, da un'altra parte non è una parolaccia. Poi, se volete, vi racconto anche la barzelletta del cardinal Traglia col vescovo tedesco, che dice che i ragazzini dicevano le parolacce, e lui diceva: no, ma quella è una preghiera. Detto così è una preghiera, perché erano ragazzini romani che davano fastidio in oratorio, no? È una convenzione, assolutamente, la parola. E allora, questo si prostrarono ed adorarono, che troviamo nella parola di Dio, cioè questi verbi che compiono tutti coloro che arrivano alla grotta di Betlemme, cioè alla casa del silenzio, ci devono far riflettere, sempre in relazione a di che cosa riempiamo la vita, perché il cristianesimo, alla fine, è la carne di Gesù, è la contemplazione della carne di Gesù, è la contemplazione del mistero di un Dio assolutamente altro che decide di incarnarsi. È un mistero d'amore, è la strada più dritta e più breve tra l'uomo e Dio, è Gesù. La strada più breve e più dritta è l'incarnazione. Voglio arrivare a Dio? Io uomo. Dio vuole arrivare all'uomo? Gesù. Vedete il punto? Allora, non è il presepetto con la neve, bello, le statuine, Natale, il panettone. Qui siamo di fronte al mistero della nostra vita. Tu, uomo, vuoi capire i segreti più profondi della tua vita, ma vuoi capire al tempo stesso i segreti più profondi di Dio da creatura, cioè limitatamente a ciò che puoi comprendere? Cerca di capire la relazione tra uomo e Dio in Gesù Cristo. Questo diventerà relazione, siete intelligenti e lo capite, in famiglia, che è una cosa a cui noi teniamo tantissimo. Perché se vi interrogassi qual è il bene più prezioso che avete, Licia, qual è il bene più prezioso che hai? I figli, mio marito, la famiglia. È chiaro, non è che vai a dire la carriera, non penso. Siamo già noi, se state qui, già siamo un po' lavorati. E allora, le relazioni in famiglia? Però vado anche oltre le relazioni in famiglia. Tra amici, l'amore, il coraggio, la paura, la tentazione. Tutte cose che sono i nostri vestiti umani, che fanno parte di noi. li mettiamo in questa relazione tra uomo e Dio che ha Gesù al centro? Perché la bellezza di Cristo è la sua bellezza umana e divina. E noi che cosa andiamo a contemplare di fronte alla grotta? Un Dio che si fa bambino. Togliamo la regola da catechismo che ci hanno insegnato. Cosa vuol dire un Dio che si fa bambino? Vuol dire un Dio che per amore si dona totalmente e trova il senso della sua esistenza nel dono totale di sé. Il totalmente altro diventa uomo per svelare la sua divinità nell'umanità dell'uomo e per dare all'uomo la capacità di vivere la divinità di Dio. È grandioso. In Cristo ce l'hai. Ce l'hai nel Cristo che predica, nel Cristo che guarisce, nel Cristo sulla croce, nel Cristo risorto. E allora qual è la nostra destinazione finale? La resurrezione. E allora cosa ci dice il presepe? Che siamo destinati alla resurrezione. Che nasciamo in una mangiatoia, ma che la gloria del cielo è la destinazione finale. Perché noi arriviamo a Dio per Gesù, attraverso il Cristo. Non disdegnerei l'idea e rimarcherei e quindi non sottovaluterei quello che ho detto sulla donazione totale di sé. Figlio al prodigo, va e anche tu fa lo stesso, cioè perdona, il padre che abbraccia, che accoglie, la misericordia infinita, che catechizza il fratello, che non vuole accettare il minore, che si è comportato male. Il buon samaritano, va e anche tu, fa lo stesso, trovi un uomo ferito, ma non è della mia tribù, ma non lo conosco, ma non mi interessa, ma è pericoloso, ma che mi interessa a me, ma organizzo il soccorso. La samaritana al pozzo, tu vieni a chiedere l'acqua a me, e se ne andava, ma proprio tu che sei giudeo, e se ne andava, vai a chiamare tuo marito, zac! Condizione morale, non ho marito, certo, ce n'hai 7, 5, non mi ricordo, e non so nemmeno nessuno di questi è tuo marito. Ah, allora sai qualcosa di me, certo, attraverso l'uomo. Sant'Agostino dice, cammina attraverso l'uomo e raggiungerai Gesù. Cammina attraverso l'uomo e raggiungerai Gesù. Quale uomo? Salmo 1, lo stolto o il sapiente? Quale uomo? Il ricco? Anima mia, godi di tutto quello che hai fatto. È quello l'uomo? Siamo noi? Siete voi? Quell'uomo che adoriamo nella mangiatoia, è lui? È il nostro specchio? È il nostro riflesso? Quale umanità deponiamo quest'anno nella mangiatoia? C'è da tremare. Quale divinità riceviamo dalla mangiatoia in questo Natale? C'è da tremare altrettanto. Capite? Passa attraverso l'uomo e troverai Gesù. Passa attraverso Fabrizio, Peppe, Gina, Laura, Maria e troverai Gesù. Passa attraverso una vita bella, una vita che si impone, una vita non imposta. Non è importante quel che fai, è importante come lo fai. Un'espressione bellissima di padre Turoldo. Io non sono ancora il Cristo, ma io sono questa possibilità. È bello, eh? Io non sono ancora il Cristo, ma sono questa possibilità. Che poi è tutta la teologia della Capax Dei, cioè della capacità di Dio, l'essere capace di Dio che avevano i nostri padri. E allora cosa chiediamo per capire bene il mistero di questo Natale? Cosa chiediamo per rispondere a quella domanda, chi sono io e chi è Dio? Chiediamo una dimensione contemplativa della vita. Sì, però io ve la chiedo, poi la dobbiamo vivere. Una dimensione contemplativa della vita vuol dire imporsi dei momenti di silenzio. Ieri, sempre ai ragazzi, però non andateglielo a dire, perché sennò io non vi dico più niente. No, tradite la fiducia fra me e i ragazzi, è finita. Vi prego. Ieri, sempre ai ragazzi, ho detto, ragazzi, erano 35. Chi è andato sul sito a vedere la parola del giorno? Nessuno. Uno, Pietro, uno. No. Sti ragazzi ce l'hanno dei genitori? Sì, perché qualcuno sta qua. E sti genitori gliel'hanno detto magari una volta a cena, l'hai aperto il sito per vedere la parola del giorno? Guardate, i commenti sono i vostri, non mi lodo e non mi sbrodo, non sono i miei. Quindi no, non è che io vi sto indicando, sei andato alla catechesi di Don Andrea? No. Sono vostri i commenti, certi sono molto belli, devo dire, molto profondi. Ma se anche le iniziative che noi facciamo, scusate, che impongono un momento di silenzio, che impongono un momento di riflessione, che impongono un momento di stop, di stasi, non cadono nel nulla, non servono a niente. Ma dove andiamo? Ma poi i figli, ci hanno tante cose da fare. La domanda potrebbe essere, ma i genitori ci sono andati? E se anche non foste andati sul sito, da quando è iniziato l'avvento, voi vi siete presi 10 minuti, un quarto d'ora, meglio, il vostro padre spirituale, tan 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 tan, vi ha detto in questo periodo, perché voi sarete andati sicuramente al vostro padre spirituale prima dell'avvento, a confessarvi, a parlare, vi ha detto che è bene creare un momento di spazio e di silenzio durante la giornata per arrivare al pranzo di Natale, non come un fin di vanzina, che peraltro mi era amico Carlo, quindi gli voglio bene, ma come un Natale cristiano? Lo so che sono antipatico, ma vi voglio bene, come voi siete antipatici nei confronti dei vostri figli in alcuni casi, e lo fate perché gli volete bene. A me interessa la salvezza dell'anima vostra, non mi interessa risultare simpatico. Perché qui è il punto. Il mistero è contemplazione, scusate, il Natale è contemplazione di un mistero. L'ho detto prima, no? Che la nostra anima rimanga e nasca in Cristo. Belle parole, come parla bene Don Andrea. Poi sono uscito da qui sulla piazza, già mi sono dimenticato. Che ha detto? L'anima che deve fare? Deve rinascere in Cristo. Che vuol dire nulla. Nulla. Se non avviene. Perché le cose di Dio non hanno solo un valore semantico, hanno un valore spirituale di efficacia, reale, vera. La parola di Dio penetra, crea, è performativa, dice Benedetto XVI. Allora, cari amici, silenzio davanti al presepe, preghiera davanti al presepe, ascolto della parola di Dio, perché la riflessione e il silenzio della grotta è il tempo dello spirito. Il Natale non è la vacanza dove parto, è il tempo dello spirito, contro l'accumulo delle preoccupazioni quotidiane, contro l'accumulo delle fatiche, contro il disordine, c'è ciò che di più semplice ci può essere, di più non se lo poteva inventare il Signore: fieno, una mangiatoia e una capanna, il bue e l'asinello sono un'invenzione, quindi togliete pure quelle, se proprio vi pesano, fermatevi alla mangiatoia. A Giuseppe e a Maria. Stop. Cosa c'è di complicato di fronte a questo? E perché noi rendiamo la vita complicata? E perché le preoccupazioni del mondo offuscano il mistero? Quando Dio, per parlarci d'amore, ha scelto la forma più semplice possibile, un bambino che nasce nell'assoluta essenzialità. Non dico nemmeno povertà, dico essenzialità. Mettersi in silenzio dalla parola, di fronte alla parola di Dio, per ascoltare quella parola del Padre che dice: questo è il mio figlio diletto, io mi sono in lui mi sono compiaciuto. Vita, pienezza, mistero. Lo sta dicendo a voi, lo sta dicendo a noi in questo Natale. Questo è il figlio diletto in cui mi sono compiaciuto. È una verità grandiosa, è la verità dell'uomo e la verità di Dio. Vuoi sapere chi sei? Sei un figlio diletto. Ed io sono una persona chiamata in un bellissimo dialogo con Dio ad amare anima ad anima con Dio e con gli altri. Questa è fede, questo è ascolto, questa è provocazione, se volete, questa è risposta, questa è la scintilla del divino che cambia la mia vita. È che siamo poco provocatori, poco provocati. Il Natale non ci provoca più, e allora hanno ragione i nostri ragazzi quando dicono: l'ennesimo Natale, l'ennesimo pranzo. Qualcuno anche ha detto: è pure un momento brutto, perché è il momento in cui si litiga in famiglia, perché ci dobbiamo per forza rivedere, tanto quelli non si sopportano, gli zii, che dobbiamo fare? È così. Io dico: vi ringrazio, perché ci state dipingendo il nostro Natale nella verità e nella realtà che gli adulti mistificano. Perché ci sono delle comprensioni borghesi che non si possono assolutamente superare. Però è così. Noi vogliamo fare un Natale diverso. Noi vogliamo provocare con questo Natale la nostra anima a mettersi di fronte alla grandezza di Dio, alla verità grandiosa di Dio. E con fede vogliamo affidarci per capire e leggere la vita in questa chiave, nella chiave della semplicità, dell'essenzialità. In questo presepe vivente io commenterò con tre parole, non vado oltre, che sono le tre parole di Francesco di fronte a Greccio al presepe. Andatevi a vedere le fonti e già le capirete quali sono. Tre parole, ma non l'anticipo. Una fede quindi del Natale in cui che si apre alla speranza. La speranza oltre le nostre sicurezze, oltre i rischi, la speranza delle contraddizioni umane sempre tentate da tanta infedeltà, per cui noi ci andiamo a riprendere sempre quello che doniamo con generosità, e il Natale ci dice invece: no, mettiti di fronte al mistero di un Dio che dà tutto se stesso, che sceglie la forma più povera possibile per nascere e per dimostrarti che cosa? L'amore, quindi fede, speranza e carità e amore. E l'amore te lo insegna perché c'è di fronte a questo mistero di Dio e dell'uomo un insegnamento nuovo: amare gli altri fino al dono della vita, fino al dono di benedire i propri persecutori, di amare i propri nemici. Vedete la coerenza? Parte da Betlemme. Amare i propri nemici. Noi non riusciamo ad amare nemmeno le persone che ci stanno antipatiche, nemmeno i nemici, nemmeno quelli che hanno parlato male di noi, un pochino, no, quello lascialo perdere, quello non lo invitare, quello non lo voglio a casa mia, quello passa dall'altra strada, non lo salutare. E invece no, ci chiede addirittura di amare i persecutori e i nemici, perché Gesù è l'amore di Dio per l'uomo nella storia. Gesù è l'incarnazione di un amore di Dio che ci supera nella storia. E noi che siamo discepoli siamo chiamati a fare questa differenza cristiana, una differenza cristiana che parte dalla grotta, dalla capanna, chiamatela come vi pare, passa per la croce, arriva alla resurrezione. Quello che avete donato ai vostri figli col battesimo, quello che ci è stato donato, questa capacità di amore estrema. Giovanni Paolo II si rivolge ai giovani, ma penso che valga assolutamente anche per noi, per quello che stiamo trattando, con queste parole: è Cristo che voi cercate quando con l'inquietudine delle vostre giornate, pensate a Sant'Agostino, andate a cercare la bellezza, la verità, la pienezza. Dentro questa ricerca è lui stesso che vi cerca. Bellissimo. Dentro questa ricerca, se veramente la ricerca autentica, se la ricerca onesta intellettualmente, quindi non solo nous, non solo mente razionale ma anche anima, se è una vera conversione, metanoia, nous, metanoia, cambiamento di mentalità del cuore, se veramente questa ricerca è vera, è lui che vi cerca e noi la cerchiamo nella grotta, cerchiamo questo mistero di Dio. Giovanni nella prima lettera dice: a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. A questo punto non è che ci siamo dimenticati di religiosità naturale, fede cristiana, con questa bella excursus o brutto, non lo so, sta pappettina sul Natale. No, siamo chiamati in causa. E quindi io adesso vi chiedo a voi di fare domande, di fare riflessioni, di provocare, di dire che non siete d'accordo, di alzarvi, sbattere il cappello e andarvene, dire qualcosa o sottolineare qualcosa di interessante, visto che abbiamo iniziato questo nostro percorso catechetico, abbiamo iniziato, mi sembra, molto bene, lo stiamo proseguendo, però vogliamo anche fare un po' di risonanza. Le domande sono su di voi, sono le domande sull'uomo, sulla vostra vita, sulla fede, o anche, non vergognatevi, domande che sembrano estemporanee, ma non sono mai estemporanee, perché se ce l'avete qui e sono state provocate, sono domande importanti per voi. Se avete voglia di dire qualcosa, di chiedermi qualcosa, di interagire, questo è il momento. Andrea sta lì con un computer. Mentre uno fa una domanda o io provo a rispondere alla domanda, Potete andare anche da Andrea, che segnerà la domanda successiva. Queste sono le tecniche di San Pio X, mica siamo, sono cose importanti. E la domanda poi apparirà, e quindi poi avremo una serie di domande, di osservazioni, di riflessioni, di parole sullo schermo, e noi potremo tranquillamente interagire con tutte queste domande. Ok? Sufficientemente sconvolti, ma va bene. Peppe.
Ti provoco, rompo il ghiaccio. Allora, in tutte le volte in cui ti ho sentito parlare, non solo in queste tre, ma anche... Si sente? Tutte le volte che ti ho sentito parlare, queste tre volte... Vi voglio bene a tutti, sì. Dopo lo vado a abbracciare. Allora, tutte le volte che ti ho sentito parlare hai detto una cosa, ogni volta, anche mi sembra durante le messe. Cioè a un certo punto viene fuori il punto che bisogna fare esperienza di Dio. Bisogna fare esperienza di Dio. Questa frase l'ha detta tutte le volte che ha parlato. Allora vorrei su questo capire qualcosa di più. Come si fa esperienza di Dio?
Peppe, hai preso il punto, bravissimo. Se qualcuno poi vuole dire qualcos'altro, fare qualcosa, Andrea, sta lì, bisogna solo fare i gradini. Allora, parto sempre dai giovani. Parto dai giovani perché quello è materiale fresco, plasmabile, no? Perché se uno c'ha un figlio e vuole fargli fare un cammino di fede, è una preoccupazione vera, reale. Come fa a fargli fare questa... Come fa a convincerlo a credere? Deve fargli fare esperienza. Cioè, hai detto bene, esce fuori, io non me ne accorgo nemmeno. L'approccio al nostro Dio non può essere un approccio razionale, che è la prima tentazione grande che noi occidentali abbiamo, perché l'approccio nostro è tutto razionale. Anche l'approccio in amore è razionale, perché è vero, ti piace perché esteticamente è carina o è carino, però poi tu elabori, no, nel tuo cervello. Sì, è vero, avrai impulsi anche sessuali, ma parte tutto da qui e razionalizzi, tanto che la stessa persona, se non ti piace più, non riesci nemmeno più a avere atti con questa persona, perché è la stessa. Un mese fa eri impazzito, dopo due mesi non ti dice più niente, è un estraneo accanto a te, o un estraneo accanto a te. Tutto parte da qui. La mia paura è che noi abbiamo una fede che è molto razionale oppure empatica. Cioè abbiamo fatto delle esperienze molto belle nella vita, quel ritiro, quel pellegrinaggio a Lourdes, tutte cose fondamentali, ma che sono conferme eventualmente di un'esperienza di fede o sono motivo di inizio di un cammino di fede. Il cammino di fede è esperienza di Dio. L'esperienza di Dio la fai nella quotidianità, nella ferialità, esattamente come un marito scopre la moglie, come una moglie scopre il marito giorno dopo giorno. Perché non mi venite a dire che quando vi siete sposati, io non ci credo mai, non ho fatto questa esperienza, ma non ci credo mai, voi conoscevate vostro marito e vostra moglie perfettamente e dopo 30 anni potete dire che è la persona che avete sposato. È chiaro che è quella nelle sue qualità essenziali, ma siete cresciuti insieme, avete scoperto tante cose che prima non avreste potuto scoprire nemmeno con la convivenza, nei confronti della quale sono contrario. Sto parlando di qualcosa di più grande, di capire le abitudini o di sentire gli odori. Sto parlando proprio di come comunicate nel tempo, come vi conoscete nel tempo, come vi guardate nel tempo, come vi ascoltate nel tempo, come piangete insieme, come ridete insieme. Ecco, Dio, ho usato l'allegoria sponsale che è quella dell'Antico Testamento, Peppe sorride perché sapeva già la risposta. In realtà con Dio è così: se noi tutti i giorni non creiamo un rapporto dialogico con Dio, che non è solo razionale, ma che è anche di cuore, e che non è come quando... Mi fanno ridere, no? I cinquantenni che vanno a giocare a calcetto, io sono cinquantenne, tirano, arrivano a casa morti, il ragazzetto di 20 anni lo può fare lo strappo, il cinquantenne no. Ho fatto un ritiro bellissimo, sono andato a Medjugorje, sono andato a Lourdes, sono andato qua, sono andato di là. Bene, apri la parola di Dio ogni giorno? Che c'entra? Ti confessi regolarmente? che c'entra? Hai un padre spirituale? Che c'entra? Domenica messa? Domenica messa io ci vado sempre, però quella volta c'era la partita, l'altra volta dovevo fare le lasagne, l'altra volta ancora dovevo, che non è nemmeno andare a messa. Vivi nella tua comunità lo spirito vivificante di Dio? Poi, per carità, se stai a Cortina a sciare, vai a Cortina a messa, se stai al mare, vai al mare, se stai a New York, vai a New York, sei in comunione con tutta la Chiesa. Ma, e questo è il mio pallino, il senso comunitario nel quale esiste e sussiste quel Dio, che è il Dio di Gesù Cristo, che il Vaticano II dice esiste e sussiste solo nella Chiesa, solo nella Chiesa. Mentre i seminaverbi sono dappertutto, in tutte le religioni, solo nella Chiesa sussiste il Cristo. La tua Chiesa è la tua parrocchia. Quindi, vita personale di fede, che è fatta di preghiera, fatta di silenzio, un quarto d'ora al giorno davanti al tabernacolo, un quarto d'ora, io non ci credo, non ce l'abbiamo, in cui state zitti e dice non ci capisco niente, non mi dice niente, è tempo perso. Il primo giorno sarà tempo perso, il secondo cominci a concentrarti, il terzo ti parla, il quarto ti risponde, il quinto gli parli tu, al sesto fai domande e poi inizia un dialogo bello. La parola di Dio, la vita sacramentale fatta di confessione, fatta di Eucaristia, nella tua comunità dove puoi leggere, dove puoi incontrare l'altro, dove puoi vedere la persona che piange. Quando stiamo a messa abbiamo un mondo, questa chiesa è piena, abbiamo un mondo di persone, fermatevi a guardare quello che piange in un angolo, ci stanno, fermatevi a vedere il volto corrugato di quella giovane coppia, fermatevi a capire perché quel bambino è iperattivo e nervoso. Cristo passa attraverso questa quotidianità. Se solo hai letto un brano del Vangelo in cui magari ti sei accorto che Gesù si è fermato, che Gesù ha guardato, ma non mi dice niente, Gesù che si ferma e Gesù che guarda, ma sei tu, è il tuo battesimo, esperienza. Poi ci deve anche essere il ritiro, magari organizzato da Don Andrea o da chi volete voi, ci deve essere anche il momento forte, il pellegrinaggio. Io ho intenzione di farle queste cose, anche andare in Terra Santa, non è che non ho intenzione di farle queste cose. Ma esperienza di Dio è mangiare tutti i giorni, sedersi a tavola, quello che dovrebbe fare una famiglia quando si incontra e parla e spegne questa benedetta televisione, adesso nemmeno più, dire spegni la televisione da vecchi, chiude il cellulare ai figli e gli dice adesso guardiamoci, parliamo, non vuoi parlare? Guardiamoci. Questa è esperienza. Quando avremo fatto quell'esperienza, allora potremmo dire che noi camminiamo in Cristo. E quando i santi, e concludo, hanno fatto questo tipo di esperienza, cioè hanno fatto un cammino di fede, perché questa è esperienza di fede, allora sono cresciuti molto in sensibilità rispetto al senso del peccato, e quindi la loro confessione non è solo andare a dire i peccati che hanno fatto, ma quello che non hanno fatto. Cioè i peccati di omissione quasi superavano i peccati commissivi, perché dice è vero che non sono stato cattivo, ma quello l'ho lasciato lì. Quello dorme in macchina, quell'altro non ha i soldi per arrivare a fine mese, quell'altro mina la moglie e io sto zitto, quell'altro non so che fa. I santi che crescono perché Dio cresce in loro e loro diminuiscono, Giovanni il Battista. C'è una domanda? Oddio, Roberto lui? Aia, non so se so rispondere. Non si può essere cristiani senza trascendenza, tuttavia l'incarnazione del bambino ci dice che c'è anche una nuova antropologia. È un'affermazione. La vuoi spiegare poi?
Mi ha colpito sentire, sono Roberto, sono qua da una quarantina d'anni in questa parrocchia, quindi non so se mi devo presentare. Mi ha colpito quando dicevi, Don Andrea, dei giovani che vedono nel Natale una tradizione stanca, la ripetizione di un fatto remoto. Allora, intanto io nell'insegnamento, nella scuola, vedo che non capiscono che cos'è la storia, i ragazzi, quindi dire che un fatto è storico per loro è come dire che non esiste. Ma mentre noi, appunto, nella presunzione di considerarci cristiani, crediamo e pensiamo ai novizi di insieme, mi viene sempre in mente che nel bambino Gesù e nell'uomo cristiano c'è una concezione di uomo, cioè c'è un concetto non a prescindere, anche a prescindere dalla trascendenza, dallo spirito e dall'aldilà, c'è una concezione di tutto quello che è al di qua, che è nuova, che è fatta nuova e che è completamente diversa. E forse ai ragazzi si può insegnare questo prima di fargli vedere quell'altro, se ancora non ci arrivano.
Bravissimo Roberto, ha detto una cosa importantissima. La dico male, cioè la dico come la penso, poi aiutatemi a tradurla. C'è una trascendenza nell'immanenza. Bravo, è esattamente questo, che è il nostro Natale. Cioè, rispetto a tutte le altre religioni, guardate che ricchezza che noi abbiamo. Noi abbiamo un Dio assolutamente trascendente, assolutamente proprio come un avverbio forte, che però decide di rivelarsi nell'immanenza della nostra umanità, cioè nella nostra carnalità, ok? Si fa carne. Questo, dice giustamente Roberto, è un potenziale enorme. Ora, come spiegarlo questo e come tradurlo è difficile. Proviamo a unire i due interventi. Se io riesco a dimostrare con la mia vita, difficilissimo, difficilissimo, però ci dobbiamo provare perché tutti siamo chiamati alla santità, che la mia immanenza, cioè il mio essere parroco storico qui a San Pio X, non a un'altra parrocchia, calcare queste strade, incontrare le persone, correre di qua e di là, non scappare Michele per poi ti dire una cosa, la mia immanenza dimostra la trascendenza di Dio, e io ho fatto bingo. Cioè vuol dire che io riesco a far vedere il Dio che opera in me. Però stiamo andando molto avanti nelle catechesi. Questo è il mistero dell'uomo, è il mistero di Dio. Alla fine Gesù muore come? Muore come un qualsiasi uomo, attenzione bene. Muore urlando l'abbandono del Padre, che è una cosa terribile. Io penso che in lui è ancora più eminente questo dolore, ancora più forte, perché lui è il figlio. Vede tutto il progetto sgretolarsi, sì, va bene la resurrezione, ma c'ha i chiodi nella carne, e urla: perché mi hai abbandonato? Salmo che potete trovare in tutta la tradizione di un popolo di Israele che per la sua infedeltà non riesce a capire la fedeltà di Dio, perché antropoformizza Dio, perché dice Dio mi ha abbandonato. Non è vero, non l'aveva abbandonato. Gesù lo può dire, perché Gesù sulla croce dice: io te l'ho chiesto di allontanarla questa sofferenza, io lascio mia madre, lascio i miei, sto morendo in croce, mi stanno sputando addosso, non hanno capito niente, dove stanno i miei amici? Soffro nella carne e soffro l'abbandono del Padre. Perché cosa? Per salvare l'uomo. In quel momento Dio e l'uomo si uniscono, e anche nell'ultimo momento Gesù da uomo riesce a morire come un vero Dio, cioè a risorgere per l'azione dello Spirito. Vedete, noi siamo un compositum di spirito e anima. Noi siamo questa possibilità di Dio, questa capacità di Dio. Anzi, forse è anche sbagliato teologicamente dire possibilità e capacità di Dio, perché nel battesimo noi ci siamo incardinati in Cristo, re, sacerdote e profeta. E quello è. Siamo stati unti, immersi nella verità di Dio, non c'è niente da fare. Questa vestina che i tuoi genitori ti danno, portala perché è la tua nuova dignità. E che dignità è? È un bambino, non è una dignità morale, pecchi o non pecchi, è una dignità ontologica, devo usare questo termine, è un carattere che viene impresso. Cioè tu sei diventato creatura, figlio di Dio, a tutti gli effetti, e quel battesimo non ti potrà essere mai cancellato da nessuno. Ma come lo mostri? Come mostri il tuo essere battezzato? È qui che poi entra l'aspetto morale, nel senso le conseguenze libere e responsabili del nostro agire. Si vede questa trascendenza di Dio? Siamo capaci, come San Tommaso Moro, a mettere la testa sul ceppo con la moglie che ti supplica di non farlo, i figli che ti supplicano carnalmente, umanamente di non farlo, e lui che dice: devo seguire la mia coscienza, fedele a tutti, a voi, al re, a chi che sia, ma soprattutto di Dio. È quel soprattutto, but first God. Ma dietro a quell'espressione c'è una vita di preghiera, comunione tutti i giorni, ascolto della parola di Dio, casa sua era aperta e prendeva tutti i picchiatelli della zona, era altro che assistente sociale. Faceva delle cose scoprendolo, come tanti santi, che vivevano nella ferialità. Allora, vogliamo come comunità parrocchiale anche far vedere, se non ce la facciamo singolarmente, se il vostro parroco non è espressione di questa trascendenza. Anch'io ci sto lavorando, ogni giorno. Vogliamo come comunità parrocchiale far vedere, almeno al territorio, che c'è la trascendenza qui dentro? Che qui dentro c'è la trascendenza e che tutti quanti noi abbiamo una nuova antropologia di attenzione all'altro, di accoglienza dell'altro, vera, anche con qualche gesto concreto? Io ce l'ho in mente qualcuno, accogliere qualcuno qua, ce l'ho in mente, creare degli spazi di accoglienza. Vediamo se ci riusciamo. Però dobbiamo incominciare a testimoniare quest'amore grande, dico amore per semplicizzare, questo Dio che è dentro di noi, perché siamo solo all'inizio. Tutti siamo solo all'inizio.
Grazie. Questa enfatizzazione dell'esperienza di Dio, che io condivido ovviamente da teologo, tuttavia presuppone che l'uomo sappia chi è se stesso. Paolo VI, che io ricordo che venne qui a consacrare questa parrocchia, rivolgendosi in quei anni tumultuosi del dopo concilio, passata l'euforia, la sbornia, si rivolge alla Chiesa dicendo: cosa dici di te stessa, Chiesa? Dopo 50 anni, oggi noi facciamo la stessa domanda rivolta all'uomo. Chi sei uomo? Per rifarci anche a quanto letto prima. Io penso che il dramma di oggi è legato alla mancanza di fede, ma soprattutto alla mancanza dell'identità dell'uomo. Chi è l'uomo? Una volta si diceva che la filosofia era l'ancella della teologia. Oggi la filosofia si è quasi staccata dalla teologia, dal naturale, il naturale si è separato dal sovrannaturale, per cui batte una sua strada autonoma. Quindi l'uomo deve, la crisi è nell'uomo, che non sa chi è, la libertà, la dignità, il destino dell'uomo, ma anche solo come uomo, senza tirare in ballo la trascendenza, Dio, la rivelazione, ma è l'uomo che deve dare una risposta a se stesso. Finché non c'è questa rinnovata consapevolezza, la fede è ovvio che non... Che diventa quasi qualcosa di accessorio, è inutile poi tutto sommato. Io penso che oggi la crisi è proprio l'uomo. L'uomo deve porsi il problema a livello proprio anche politico. L'uomo che vive nella società, che deve sapere chi è l'uomo, se stesso. Chi sono io? Il mio destino? Che campo ha fatto? Ecco.
È la crisi antropologica, è vero, anche quando si è parlato della crisi economica di qualche anno fa, no? Che è iniziata la crisi economica, si diceva che la crisi era più antropologica che economica, in realtà, questo è verissimo. Però dico anche una cosa, noi siamo partiti nel nostro processo e nel nostro cammino un po' proprio da Genesi, cioè dal concetto, senza dirlo, della creazione, no? Diciamo, beh, c'è un creatore e c'è una creatura. Ora, questa creatura che è creata da Dio, questo lo diamo per scontato, poi è fatta immagine e somiglianza di Dio. Se l'immagine la diamo per scontato che c'è, la somiglianza è qualcosa a cui devi arrivare. E questo percorso che stiamo facendo, secondo me è molto significativo, se volete in queste prime fasi anche di dubbio, anche di sconvolgimento, anche di, vedete, ci stiamo mescolando dentro di noi, quando diciamo l'uomo parliamo di noi stessi, quando parliamo della vita parliamo di noi, al di là degli appuntamenti, perché sennò ci identifichiamo con i nostri appuntamenti, con i nostri affetti, con le nostre cose, con i nostri spazi, con i nostri luoghi, ci perdiamo, ci immiseriamo. Ecco, il percorso che stiamo facendo è proprio un percorso alla scoperta dell'uomo che non può prescindere dalla scoperta di Dio. Questo poi in realtà vorrei dimostrare. Perché se io dovessi dire, fede è un concetto molto astratto, ma se io dovessi dire, è una virtù teologale, d'accordo, però è qualcosa anche che è abusata come parola, ma se io dovessi dire, può esserci la mia vita senza Dio, è come se improvvisamente adesso qua ci fosse un blackout. Poi io non dico che sono bravo, migliore, che lo dico perché sono sacerdote, no, lo dico da uomo. Una vita senza Dio, puff! Sartre, gettati verso l'assurdo, gettati verso la morte, un'inutile vita, no? Invece Dio non solo ti dà il senso della vita, ma ti fa capire anche qual è il progetto. Incominciamo a parlare del progetto, perché se fai esperienza di Dio ti senti anche inviato e senti anche che Dio ti ha creato per un progetto. Tutte queste cose non è che dobbiamo deciderle stasera, dobbiamo fare un trattato stasera di teologia, assolutamente, però dobbiamo cominciare a farle emergere, perché la mia paura è che tutti noi ce l'abbiamo nel cuore, queste cose sono un po' i fondamentali, no? Le basi, però tendiamo o tendono, o la vita tende, poi non ho mai capito, la società, cioè diamo colpa a qualcuno, poi diamogliela, troviamo lo sto capo espiatorio, a farcele soffocare, o comunque a mettercele da una parte non importante, finché non arriva qualche disgrazia o qualche cosa importante o anche bella, che ne so, la nascita di un figlio, allora ti interroghi, no? O ti interroghi anche sui novissimi, cioè sulle realtà ultime a cui siete chiamati. Io dico che un cristiano maturo ogni giorno si pone di fronte al Signore nella verità della sua vita, ogni momento, che ogni giorno. Padre Pio diceva, ogni istante loda e ringrazia Dio per i doni che ha ricevuto. Allora l'atteggiamento nostro potrebbe essere proprio questo. Natale è vicino, ma Natale non è il 25 dicembre, Natale è tutti i giorni, in fondo hanno ragione i ragazzi, se la ribaltiamo e vediamo la parte positiva. Non abbiamo bisogno del regalino, dello stupore del 24 o del 25. L'uomo ha bisogno nella storia di fermarsi ogni tanto e di fare memoriale, quindi la liturgia 24 del 25 curiamola particolarmente bene, facciamo un bella liturgia dei presepi, un presepe vivente per spiegare che cosa vuol dire mettersi davanti al Signore e nelle diverse fasce di età contemplare questo mistero così come noi lo possiamo vivere a seconda della maturità umana a cui siamo arrivati. Proprio perché esca fuori da noi questa verità di Dio che c'è. Però rendiamoci conto che la contemplazione del mistero di un Dio che nasce nella nostra vita, di un cristianesimo che è novità, è quotidiana. È in ogni momento. E credo che il bel cammino che stiamo facendo adesso in questa comunità parrocchiale sia anche un po' un risveglio di questo. Lasciate perdere i colori, i muri, le cose. Quello è l'aspetto esteriore. Ma l'aspetto interiore che stiamo vivendo, io almeno lo sento molto come una primizia, più di altre realtà in cui sono andato, l'aspetto interiore è proprio che il Signore ci sta rimettendo in gioco nel nostro cammino di vita e nel nostro cammino di fede. Ci sta chiedendo forse un qualcosa di più.
Io dico semplicemente una cosa. E io dico, mi devo alzare? No. Io dico semplicemente una cosa. Tutto questo che dice è giustissimo, per carità, tutto questo, ma la responsabilità in fondo, parte da ognuno di noi, perché Dio sta alla porta e bussa. Perciò benissimo tutte queste spiegazioni, tutte queste cose, ma io lo sento in mille maniere, Dio che bussa. Al di là del sacerdote che me lo dice, perché è la vita stessa che te lo fa, e che te lo fa sentire, vedere in qualsiasi cosa. Sto alla porta e busso. Il punto per me, tu apri, è tutto là. Il momento che tu apri il cuore, sì, l'intelligenza fa i suoi ragionamenti, tutto quello che ti pare, ma il momento solo che tu apri il cuore dentro, allora può nascere Dio dentro di noi, no?
Sì, purché questa situazione non sia statica, cioè purché ci sia anche una crescita nella fede, perché io non posso dire di avere la stessa fede che avevo 10 anni fa, 20 anni fa, anche perché le conoscenze teologiche, la lettura, la maturità della vita, le situazioni della vita, bussa anche la vita, non bussa solo Dio, bussano le situazioni, gli accadimenti, i dolori, le sofferenze, le crescite, mi fanno crescere. Allora questo vuol dire che io come cristiano ho anche la responsabilità, traggo spunto da questo intervento per dire, ho la responsabilità di vivere momenti come questi, non solo momenti di preghiera intima col Signore che mi fanno crescere, ma vivere dei momenti in cui io mi vado a vedere magari la fonte, o rivado a pensare quello che ha detto il pastore, per quello c'è bisogno anche di questo, oppure docilmente cerco di capire da qui a giugno dove mi vuole portare, perché io ce l'ho un filo logico, non è che oggi che gli dico, oggi parlo dei social, no, oggi di che parlo, vado a leggermi un articolo, no, e non possiamo nemmeno fare tanta indigestione, ma quando cammin facendo approfondiremo brani della scrittura che daranno per scontato che il Signore sta sulla porta e bussa e noi abbiamo aperto, è lì poi devi rispondere a quella parola che diventa carne, verbo che si incarna, a quella parola che ti mette, e le risposte possono essere le più diverse, vocazionali, sicuramente c'è una risposta comunionale, di comunità, di crescita, ma poi potremmo fare anche delle scelte molto coraggiose. Io ho parlato di paure, io ho parlato di coraggio, io ho parlato di sentimenti, potremmo mettere ordine nella nostra vita, potremmo rileggere tutte le priorità della nostra vita. Primo, mio nipote. Sì, no, non vi tocco i nipoti, a una nonna non gli puoi toccare i nipoti, a un nonno non gli puoi toccare un nipote, ma prima c'è Dio, e Dio lo vedi anche nel nipote di quell'altra, no, che c'entra, mio nipote è questo, capite? Cioè, poi io non voglio banalizzare con esempi, voglio però dire che la crescita catechetica, non è una lezione questa, per questo è bello che sia anche così condivisa, la crescita catechetica è una crescita nello spirito del Signore. E lo Spirito soffia dove vuole e tocca i cuori di tutti, e chissà che da qui non escano delle altre vocazioni nelle vocazioni, escano veramente dei santi che sentendo quella parola decidono di fare scelte che noi adesso seduti qui non avremmo il coraggio di compiere.
E sono stata, mi pare, prima invitata a fare un atto provocatorio, una domanda provocatoria col cappello da buttare per terra. E la mia domanda provocatoria è... Lucia, sì, auguri per ieri. E Lucia alla latina. E la mia domanda è... Si è partiti con chi sono io, Sant'Agostino risponde sono un uomo, e poi si parla di corpo e di anima. La mia parte razionale, soprattutto dopo la morte di mia madre, è diventato pressante la domanda che cos'è l'anima? Che cos'è l'anima? Perché che cos'è il corpo, bene o male? Sappiamo rispondere. Che cos'è l'anima? Come si fa ad avere un'anima? Cioè il catechismo mi dice che l'anima è l'immagine di Dio che io ho in me. Ma quando si ferma il cervello? Quando non ci sono più le sinapsi che funzionano? In che consiste l'anima?
Beh, un bambino, in un bambino si vede l'anima anche se ha un giorno di vita, no? Anzi, noi vediamo l'anima del bambino anche nella pancia della mamma, quindi non è collegato necessariamente alla nostra capacità intellettiva, alle sinapsi. Quindi mi hai fatto due domande in uno, se vuoi la seconda te la rispondo così. La prima, che cos'è un'anima, è non è facile. Ti chiederei se tu sei stata mai innamorata, perché io uso molto questa analogia. Sei stata mai innamorata di un amore travolgente? Sì. Il tuo cervello è stato innamorato? In quel momento solo il tuo cervello? Mi permetto, solo i tuoi organi genitali sono stati innamorati? No, ecco, le tue braccia? No. Sicuramente tu eri tutta coinvolta, Io uso sempre questa espressione per dire che ci sono dei modi e ci sono dei momenti della vita in cui scopriamo di avere un'anima, poi la chiamiamo nei modi più diversi, e ci sono altri momenti in cui forse la stanchezza ci fa dire: ma quest'anima dove sta? Ma non lo so, ma che cos'è? Ma non mi interessa, ma non la trovo. Io faccio sempre un paragone più riverente di quello, meno riverente di quello che ho fatto prima, che è l'adorazione, che è una preghiera di una semplicità pazzesca, che anche qui mi piacerebbe che fosse molto più praticata e molto più partecipata in parrocchia. L'adorazione è Gesù che si ostende a noi, che si mostra a noi. È Gesù Cristo su un altare, punto, con un faretto puntato. Più sono silenziose, più sono belle, perché noi le riempiamo poi di parole. L'adorazione per me è stata un'esperienza vocazionale importantissima. Io non ne ho capito il valore. Il preside di scuola mia ci portava all'ultimo piano della scuola, c'era la moquette, esponeva al Santissimo, ci buttava lì, al liceo, e diceva: stiamo un'ora in silenzio. Io, più che altro perché volevo bene a lui, l'ho fatto. Poi nella vita ho fatto tutt'altro, questo non lo sa nessuno, ho fatto tutt'altro. Però quel momento, un po' dormicchiavo, un po' ridacchiavo, un po' stavo lì, stavo davanti al Signore, era la mia anima che parlava con Lui, era la mia anima che si impattava con il Signore, non era solo il mio corpo. E chi vi dice che quest'anima non è cresciuta, al di là delle mie sinapsi, che magari a quell'età erano orientate verso derive molto più gaudenti, liceo e università? Chi ci dice che quest'anima effettivamente non è entrata in una comunione così profonda con il Signore? Allora, quando dico adorazione, dico: io nelle adorazioni mi metto in silenzio e dico: adesso basta, parlo sempre, adesso ascolto, parla Samuele, parla, che il tuo servo ti ascolta. La preghiera più bella, no? La più bella è sia fatta la tua volontà, ma lì ho un po' paura e quindi gli dico: intanto parla, sulla volontà vediamo. E già è molto, perché in quel momento io sento che non sta guardando me il Signore, i miei occhi solo, o il mio sguardo, o la mia bocca, o la mia faccia, ma sta trafiggendo la mia anima. Non te lo so dire meglio. Sta entrando dentro di me. E quindi io posso parlare con Lui solo anima, anima. Perché ci sto poco? Vi faccio una confessione. Perché qualche volta ho paura. Ho paura, so che è la parte migliore, ore, 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 però siamo anche umani, no? Hai paura che ti chieda tantissimo, hai paura di vivere un amore troppo forte e troppo travolgente? Hai paura che poi quello ti faccia fare delle scelte, tipo stai 3 giorni con il Signore e chiudi la parrocchia? O fai fare le cose agli altri? Ognuno ha le sue paure, ma so che è la parte migliore, so che quando mi metto davanti a Lui non sfuggo più. Perché parla la verità della mia anima. Poi, se vuoi, di la verità del tuo cuore, la verità di tutto te stesso. Quindi io di poche cose sono certo, ma di una cosa sono certa: l'anima ce l'abbiamo. Ma adesso non sono così preparato da distinguere essere con essenza, non mi mettere in difficoltà. Lo chiedo a Matteo, così almeno poi... Però sì, l'anima è, se vuoi, anche la coscienza, cioè è intimior intimo meo, diceva Sant'Agostino, è la parte più intima di te stesso, ma è più intima a te stesso, addirittura dice, che forse non conosci nemmeno tu totalmente, perché il cuore dell'uomo, e qui rientriamo nel mistero, è un abisso sapienziale, questa espressione del Salmo. L'anima ancora più dentro, va bene, mi piace questa definizione, però attenzione, questo non deve dire allora la metto in cassetta di sicurezza, se no qui stiamo veramente solo a fare elucubrazioni filosofiche. Se Dio mi parla attraverso l'anima, io lo devo ascoltare, per ascoltarlo devo farne esperienza, per farne esperienza devo dargli la possibilità di stare insieme, e nel momento in cui ci sto insieme non faccio come i gamberi, siamo molto bravi in questo, che facciamo 3 passi avanti e poi il Vangelo dice: le logiche del mondo, la tignola, come si chiama quella cosa che corrode, questa e quell'altra, ci fanno ritornare indietro. No, noi siamo sempre cristiani così: 3 passi avanti e 2 indietro, 4 passi avanti e 1 indietro. No, mi butto. E buttarsi non è che bello, che bel periodo, che bella espressione, che belle parole. Quando sento dire che belle parole, aspetto sempre la mazzata dopo. Sì, però, ecco, poi qui, i però, sto quartiere, sono troppi, incominciamo a togliere i però, eh. Che belle parole, punto! Ci penserò. I però, sospendiamo il giudizio, che è molto cristiano, questo atteggiamento. Allora, facciamo qualche passo avanti. Sono arrivato qua, stasera siamo arrivati qua. Vogliamoci un po' bene, non diciamo no però, no, sono arrivato qua, ok? Ci siamo arrivati tutti qua, e non è poco, partendo da lì, io sono molto contento del passo che stiamo facendo, ma non guardiamo sempre indietro con nostalgia alle cipolle d'Egitto, però aspetta che mi riprendo qualcosa, no, siamo arrivati qua, da qua ripartiamo. Le cipolle d'Egitto sono gli ebrei che dicono a Mosè, giusto? Che gli ebrei che dicono nel deserto a Mosè era meglio morire con gli egiziani, perché è vero che eravamo schiavi, però mangiavamo pane e cipolla. E invece così ci hai fatto morire nel deserto. E quel povero disgraziato che li portava verso la terra promessa si deve pure sentire, ma lui era Mosè, Don Andrea, c'ha meno pazienza. Quel povero disgraziato si sente pure dire, oh, oltre che t'ho portato qua, mi stai pure a dire che erano meglio le cipolle. Signora, dica qualcosa di più sensato di Don Andrea.
Don Andrea, è la prima volta vicino a lei e sento il bisogno di ripetere sempre un'esperienza che ho avuto a Međugorje, dove mi hanno dato un libro di una mistica, Lui ed Io, tradotto in italiano, c'è anche il francese originale, e questa mistica è morta nel 1930-50 credo, è un dialogo continuo con Gesù di questa mistica. Ed è quello che lei dice, cioè leggi un pochino al giorno di questo libro e ti commuove l'amore che comunica a Gesù. Io lo consiglio a tutti perché è stata un'esperienza particolare, forse dico una sciocchezza. Lei lo conosce questo libro? Lui, sì, glielo porterò la prossima volta se vuole, io non lo voglio mollare perché deve stare lì. Se posso glielo compro, vediamo, non so se lo, ma si trova in tutto il mondo, quindi è veramente... È come parlare con Gesù, il suo amore verso di noi, è commovente.
Bene, grazie. Sì, ci sono i libri spirituali, mi ero dimenticato della lettura spirituale, che è un'altra cosa che fa crescere, perché noi leggiamo tante cose, poi ci sono libri bellissimi. Io consiglio i libri del Cardinal Martini, ad esempio, perché a me hanno aperto proprio un mondo e io imposto così le mie catechesi. E i libri del Cardinal Martini, se volete ve li presto pure, da me ce ne sono almeno 15 nell'ufficio parrocchiale, venite a visitare l'ufficio parrocchiale Don Andrea, venite a sedervi qualche volta, Don Andrea c'è, martedì, mercoledì e giovedì sempre, pure questa è una cosa bella, ci può essere qualche momento che magari ho da fare altro, mi chiamano per altro, però io mi metto a disposizione chiaramente, però le letture spirituali rispetto a tante stupidaggini che leggiamo, perché le leggiamo, o che scorriamo, possono essere una cosa bella. L'ultima. Maria, Anna Maria e poi chiudiamo.
Mi trovo d'accordissimo su quello che tu hai detto. Maria allaccia a quello che ha detto un signore precedente di questi interventi e diceva chi è l'uomo? Ma finché non ti metti, risponderei, mi è venuta spontanea questa risposta dentro, ma finché non ti metti nella semplicità di fronte a Dio, è Lui che ti rivela chi sei tu nel cammino di fede. Perché se no, ripartiamo a quello che dicevi tu prima, facciamo tutto in forma cerebrale e niente nella verità, camminare nella verità. Domandati tu chi sei e te lo dice il Signore chi sei, te lo svela con l'esperienza di ogni giorno quello che mettendoti davanti alla parola di Dio in semplicità e anche in povertà, perché non è sempre che sei ricco.
Semplicità e povertà sono le due parole che io commenterò, sottolineerò davanti al presepe vivente. Semplicità evangelica e povertà. La terza non ve la dico, così venite, se no poi non venite. Il 20 dicembre. Qualcuno ha alzato la mano qui, era Anna Maria. Camilla, vuoi aggiungere qualcosa? Preferisci di no. Vabbè, c'è la pellicetta che parla da sola.
Sono Anna Maria e ti ringrazio di questo richiamo che hai fatto in questa ora sulla preghiera, e specialmente perché è una cosa che a me viene spesso in mente sul fatto che noi ci prendiamo in giro tutti i giorni dicendo che non abbiamo tempo. Lo dico perché la vita è fatta di priorità, dunque a me il direttore spirituale per un sacco di tempo dice: ma allora questo quarto d'ora, io sempre non ho tempo, perché lavoro, famiglie, 3 figli, no? Fino a quando ho capito una cosa, dunque voglio condividerla oggi, che la preghiera non è fare un favore a Dio, perché in realtà penso che sotto sotto noi qualche volta diciamo una preghiera, va, questo quarto d'ora davanti a Lui in realtà ci cambia. E quando tu dicevi anche di fare, no? Che a qualche volta ci viene questa, cosa possiamo fare di più, e io penso che dovremmo dire: come posso pregare di più? Perché oggi abbiamo bisogno di farci cambiare da Dio, perché solo Lui ci cambia. Se non ci stiamo questo quarto d'ora, no? È come con i figli, se non ci parliamo mai, come possiamo aiutarli, no? Se non troviamo un momento nella giornata in cui ci fermiamo di fronte e ascoltiamo quello che dicono. E con Dio è uguale, dunque grazie.
E poi aggiungo, sottoscrivendo tutto quello che ha detto Anna Maria, che quel quarto d'ora, ma lo dico prima di tutto per me, non è perso, perché io me ne accorgo quando prego, poi esprimo in maniera diversa, poi sono più sereno, poi sono più profondo, poi do di più. Se prego poco raschio il badile e rischio di ripetere o le stesse cose oppure dire cose mie, e le cose mie non vale la pena che le veniate a sentire. Le cose invece di Dio le dovete sentire. Un catechista, un animatore, dovrebbe almeno pregare mezz'ora e un'ora prima di preparare un incontro. Quando io riesco a preparare nella preghiera l'incontro ha una sua, cioè va in una certa direzione positiva. Se no, posso aver letto tutti i libri di questo mondo, non è passato per la verità dell'anima e quindi diventa una lezione. Nessuno vuole fare lezioni a nessun altro, quindi grazie Anna Maria. Concluderei invece Andrea, affinché la parola corra. Ah, per esempio, vi posso dire una cosa sotto, per dire quanto è bella la nostra parrocchia, e questa è una torcia olimpionica affinché la parola corra. Allora io, siccome Bart ha avuto questa bella idea della torcia olimpionica, e affinché la parola corra è un'espressione di San Paolo, ma Martini ci ha scritto una lettera pastorale, io me la sono andata a leggere. E io che ho fatto? Ho alzato il telefono, ho chiamato il presidente del CONI e gli ho detto: scusa, guarda che una parrocchia usa la torcia olimpionica. Dico: ti sembra una cosa bella? Guarda dove arriviamo, anche attraverso lo sport. E lui mi ha detto: hai fatto bene, perché? E mi ha espresso il perché. Ho detto: adesso me lo scrivi. Il presidente del CONI l'ha scritto, ma non perché è il presidente del CONI, ma perché guardate come il Signore in maniera invisibile ha magari è toccato il cuore di altre persone fuori da questa parrocchia, che si sono dovute concentrare su qualcosa che avevano nel cuore ma che non avevano mai manifestato mai a nessuno. Questa è l'azione dello Spirito, questa è la potenza che noi abbiamo, e permettete di dire anche un buon uso dei social, dal momento che le usiamo anche per tante altre cose. Invece Andrea, io ti volevo chiedere se mi mettevi di nuovo religiosità naturale, chiudiamo, e fede cristiana. Ti chiedo di fare un volo pindarico, perché Anna Maria ha detto una cosa molto giusta, ma che tra le righe c'era. La nostra preghiera è chiedere a Dio di orientare il cuore verso di noi, oppure orientare il nostro cuore verso il progetto di Dio. E ce n'era un'altra anche molto forte. Adesso arriva, così non la... La ridico, eccola qua, la sintesi finale. Qualcuno deve prendere la pasticca, oppure la chiama urgentemente il Presidente del Consiglio? No, non lo so, perché ai giovani dico ti chiama qualcuno, qui dico magari l'ora, no? La prostata. Ecco, c'è il discorso della preghiera, no? Ecco, no, me lo rimetti per favore? Religiosità naturale. eccola là, benissimo. Dietro a questa dietro a questa mancanza di tempo c'è anche: mi servo di Dio per il mio progetto, oppure mi metto al servizio di Dio per il mio progetto, e poi Dio mi protegge se gli pago una tassa. Cioè, io devo pregare, la preghiera è un peso, però lo devo fare ogni tanto perché mi dicono di farlo, oppure Dio mi ama e quindi in forza di quest'amore la preghiera diventa un rapporto con Lui, vivo i sacramenti, lo vivo, vivo il senso di aiutare gli altri, e allora tutto è conversione del cuore. Vedete, qualche volta bisogna scriverle le cose, perché magari le viviamo, non le esteriorizziamo, però è così. Se la preghiera è un peso, tu non hai capito veramente quanto Dio ti ama e quanto vuole entrare in dialogo e in rapporto con te, e quanto il Natale ti può dire. E questo vuole essere solo un piccolo accenno sul Natale, sul mistero che stiamo vivendo, ma inserendolo in questo bel cammino che stiamo facendo insieme. E adesso diciamo una preghiera, perché la persona a cui devo proporre una cosa stasera accetti, non può dire di no ormai, accetti la proposta che io gli faccio, perché fra di voi ci sarà uno che farà Giuseppe nella capanna. E quindi grazie Michele di aver accettato, lo viene a sapere in diretta. Ecco, chiaramente non poteva dire di no. Bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Io ringrazio il Signore per la vostra presenza, perché siete entrati nella mia vita, perché questa bella comunità mi sta testimoniando veramente tanto amore e tanta fede. Prego in modo speciale per l'assemblea di domani, che possa essere un momento bello di confronto, di comunione e di interesse per la nostra casa comune. Che il Signore ci benedica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.